Inizio il mio sermone di oggi che ha come titolo Il lievito ed il peccato. La celebrazione della Pasqua e della settimana dei pani azimi sono delle ricorrenze importanti e ricche di significato di quello che è il piano di Dio, perché ci mostrano che Dio, nel cercarci e nel crearci, ha considerato e progettato ogni cosa con la massima attenzione e con tanto rispetto per noi esseri umani, senza tralasciare nulla per il beneficio della nostra vita. Questo è il riferimento alla festa dei pani azimi. E naturalmente, riferendo anche ad altre feste, anche per quanto riguarda la festa dei tabernacoli, l'ultimo grande giorno, che sono le feste più coinvolgenti a livello familiare. Specie poi l'ultimo grande giorno, quando ci sarà la risurrezione dei morti. In questo periodo, durante questi giorni dei pani azimi, noi abbiamo tolto il lievito dalle nostre case durante questi 7 giorni. Per cui per una settimana abbiamo mangiato tutti quanti dei cibi privi di lievito, sapendo che nella Bibbia molto spesso leggiamo di celebrazione e profezie che assumono anche un duplice significato. E una di queste è anche la festa dei pani azimi. Ai primi ebrei che uscirono dalla schiavitù dell'Egitto, la celebrazione dei pani azimi servì affinché si ricordassero di colui che li aveva liberati. Infatti, se noi andiamo in Deuteronomio al capitolo 16, versetto 3. Deuteronomio capitolo 16, versetto 3. Dice: non mangerai con queste offerte pane lievitato. Per 7 giorni mangerai con esse pane azimo, pane di afflizione, poiché uscisti in fretta dal paese d'Egitto, affinché tu ti ricordi del giorno che uscisti dal paese d'Egitto per tutto il tempo della tua vita. Quindi, per tutto il tempo della nostra vita noi dobbiamo sempre ricordarci che ogni anno abbiamo questo appuntamento così importante per 7 giorni di mangiare cibi senza lievito. Naturalmente non finisce qui la cosa, perché andando avanti darò anche molti più dettagli riguardo questa festa. Quindi per noi c'è stata una ulteriore estensione di questa celebrazione, di questa santa convocazione, di questi 7 giorni di pani azimi, perché per noi c'è il chiaro comando e la conoscenza che il lievito rappresenta il peccato. Vediamo che il lievito allontanato per 7 giorni dalla nostra vita rappresenta allontanare il peccato, che è parte integrante di noi stessi, perché noi ne siamo continuamente sotto pressione, ed è una pressione costante, ed anche di colui che naturalmente ha ora in mano le redini del mondo, e mi riferisco a Satana, i cui risultati sono sotto i nostri occhi tutti i giorni, perché c'è una decadenza incredibile della moralità delle persone. Vediamo che ci sono guerre ovunque, virus, ed ora come non mai stiamo attraversando forse uno dei periodi più difficili della nostra vita, tutti quanti noi. Un tempo c'erano dei fenomeni circoscritti, ma ora sono presenti in ogni parte della terra, in quanto il mondo della finanza, in modo particolare giustifica oggi ogni cosa, sia a livello personale che di popolazione. Tante famiglie, nazioni e stati vengono distrutte tramite il potere di che cosa? Tramite il potere del Dio denaro. E diciamo che nemmeno le chiese fanno tanto per cercare di smentire e di rimproverare in modo potente quello che sta avvenendo. Quindi noi dobbiamo essere coscienti di essere stati chiamati ad una quotidiana battaglia contro le forze invisibili del male. Per cui, dopo questa festa, noi dobbiamo analizzare questi 7 giorni per vedere e per affrontare questi problemi che riguardano noi stessi, soprattutto per la nostra crescita e soprattutto per vedere se siamo migliorati o se siamo o se abbiamo ancora margine di miglioramento. Sicuramente abbiamo ancora un ampio margine di miglioramento. Quindi, nel proseguo di questa settimana degli azimi, evidenziamo i problemi in cui cadiamo, scrivendoli e facendo uno studio biblico accurato in merito. Perché noi dobbiamo essere non per 7 giorni. 7 giorni sono i 7 giorni che Dio ci ha dati. Ma noi dobbiamo sforzarci di essere azimi sempre, cioè essere senza peccato sempre. Infatti, andiamo per favore nel Libro dei Salmi, al capitolo 51, versetti da 1 a 3. Salmi, capitolo 51, versetti da 1 a 3. E dice così, Salmo di Davide, quando il profeta Natan venne a lui, dopo che egli aveva peccato con Bet-Shabbea, dice, abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, per la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. Dice Davide, cancella i miei peccati, lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dai miei peccati, poiché conosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Pensiamo forse che siamo gli unici cristiani a fare dei determinati errori. Assolutamente no. Davide vide che cadeva nello stesso peccato e guardava Dio e si rivolgeva a Dio per fargli superare il problema dei suoi peccati. Noi tutti conosciamo uno dei paragrafi della Bibbia che ci toccano di più. Quello che dobbiamo fare anche noi. Anche noi dobbiamo essere come Davide, chiedere sempre a Dio di farci superare le nostre debolezze, i nostri peccati, il modo di trasgredire la legge e i comandamenti di Dio, per vivere nella verità e nella sincerità. Infatti, andiamo per favore in Romani, nel libro dei Romani, al capitolo 7, nei versetti da 7 a 25. Romani, capitolo 7, versetti da 7 a 25. Dice così. Chiederemo dunque che la legge è essa peccato? Dice, così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti, io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non mi avesse detto non concupire. Il peccato, invece, tolta l'occasione da questo comandamento, ha prodotto in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Ci fu un tempo in cui io vivevo senza legge, dice l'Apostolo Paolo, ma essendo venuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morì. E trovai che proprio il comandamento che in funzione nella mia vita mi aveva reso motivo di morte. Infatti il peccato colta l'occasione per mezzo del comandamento mi ingannò e mediante questo mi uccise. Così la legge è certamente santa e il comandamento è santo, il comandamento è giusto, è buono. Ciò che è buono è dunque diventato morte per me. Così non sia. Anzi, il peccato mi è diventato morte, affinché appaia che il peccato produce in me la morte per mezzo di ciò che è buono, affinché il peccato diventasse estremamente peccaminoso per mezzo del comandamento. Nel versetto 14 dice: infatti noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto come schiavo al peccato. Giacché non approvo quello che faccio, perché non faccio quello che vorrei, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio ciò che non voglio, io riconosco che la legge è buona. Quindi non sono più io ad agire, ma il peccato che abita in me. Infatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Infatti, nel versetto 19, il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello lo faccio. Ora, se faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma il peccato che abita in me. Versetto 21, io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene in me è presente il male. Infatti io mi diletto nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie mani, che combatte contro la legge della mia mente, e che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie mani. Oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io stesso dunque con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. In questa lettera ai Romani vediamo che Paolo fa quello che ognuno di noi deve fare, come lui: aprire il nostro cuore a Dio e comprendere la verità in modo chiaro e tangibile, e dopo averla compresa metterla in pratica. Perché un tempo noi vivevamo nel peccato, ma ora che sappiamo, non possiamo più nasconderci al peccato, non possiamo più nasconderci adesso, non possiamo più vivere, non dobbiamo più vivere nel peccato. Ora che conosciamo, ora che sappiamo. Perché quello che ci sembra una cosa normale da fare ci deve invece far comprendere quando sono grandi i nostri peccati. Per cui ognuno di noi può dire di non approvare quello che fa. E non deve farlo. Quindi, dopo aver compreso che anche l'Apostolo Paolo ha detto nel versetto 9 che aveva di questi problemi, sicuramente li abbiamo anche noi. Ma noi li dobbiamo combattere. Noi li dobbiamo combattere giorno e notte, ogni momento. Non dobbiamo, non possiamo vivere la via di Dio e la via del peccato. Quindi vediamo nello specchio della legge di Dio e facciamo il punto della nostra situazione spirituale, vedendo a che punto ci troviamo. Questa è la festa dei Paniazzi. Capire il peccato e dove ci troviamo. E non a caso Dio ce l'ha data per 7 giorni. Primo Giovanni, capitolo 1, versetti da 8 a 10. Primo Giovanni, capitolo 1, versetti da 8 a 10. È una scrittura che Dio ha dato proprio una grande ispirazione nello scrivere. Dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E versetto 9: se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. La parola di Dio non è in noi nel momento in cui noi andiamo a peccare. Specie quando sappiamo, specie quando siamo coscienti che stiamo peccando. Perché tante volte si pecca con coscienza. Devo dire purtroppo, e lo ripeto, purtroppo, a volte si pecca con coscienza. Tante volte si pecca involontariamente, ma tante volte coscienziosamente. Quindi vediamo veramente che ci sono dei versetti molto ispirati che ci fanno capire la dura realtà della vita di ogni giorno, della nostra vita di tutti i giorni. E qui Giovanni capì cosa succede a tutti. Per cui non dobbiamo fare Dio bugiardo, ritenendo che quel qualcosa non è poi un vero peccato. Perché tante volte ci autogiustifichiamo, dicendo: vabbè, ma questo non è un vero peccato. Ci autogiustifichiamo, perché questo è un concetto della nostra natura umana. Riflettiamo su questa analisi, per scoprire se su qualcosa abbiamo vinto o se c'è ancora qualcosa da vincere. O se c'è ancora tanta strada da fare. Fratelli, non sentiamoci perfetti da noi, perché è Dio colui il quale ci giudica. È Dio colui il quale noi dobbiamo rendere conto un giorno. Ed anche oggi. Ma un giorno saremo al suo cospetto, alla sua presenza. Individuiamo le nostre specifiche debolezze, dopo aver preso atto che nessun cristiano è mai vissuto senza peccare. E quindi preghiamo perché la lista dei nostri problemi per Dio non sarà mai un foglio bianco. non è un foglio bianco il nostro, sicuramente è un foglio scarabocchiato. Mi metto io per primo. Scegliamo le nostre priorità fra le tante su cui lavorare, perché da qualcosa dobbiamo pur sempre incominciare. Incominciamo magari da quello che ci fa soffrire di più. Se avessimo 10 problemi, non possiamo e non potremo risolvere tutti quanti insieme, sia per quanto riguarda la questione fisica che anche quella spirituale. Pertanto iniziamo con quello su cui abbiamo più bisogno di lavorare e di pregare. Facciamo la lista e cominciamo ad uno, a toglierli di mezzo, a cancellarli dalla lista. Facciamo così. Questo è un mio consiglio che do a me e a tutti quanti noi. Cominciamo a lavorare nella lista dei nostri peccati. Interveniamo, agiamo per combattere i nostri peccati. La nostra è una vera battaglia spirituale, per cui siamo stati chiamati a combattere vincendo e restando ben protetti con l'aiuto di Dio. Chiediamo a Dio, come faceva Davide, di fortificarci. Andiamo per favore in Efesini capitolo 6, versetti da 10 a 14. Efesini capitolo 6, versetti da 10 a 14. Del rimanente, fratelli miei, fortificate nel Signore e nella forza della sua potenza. Noi dobbiamo fortificarci nella forza della potenza di Dio. Noi abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio deve essere la nostra forza. Dice: rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate stare ricchi e saldi. Contro che cosa? Contro le insidie del diavolo, perché è lui che ci porta, che ci tenta, che ci prova. Ce l'abbiamo sempre dietro le spalle. E perché ce l'abbiamo sempre dietro le spalle? Perché nel versetto 12 dice: il combattimento, il nostro combattimento, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, di questa età, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere al giorno malvagio. E dopo aver compiuto tutto il vostro dovere, restare ritti in piedi. State dunque salvi, avendo ai lombi la cintura della verità e rivestiti con la corazza della giustizia. Perché questi principi della potestà dell'aria sono dietro di noi, sono invisibili, ma ci sono. Ci sono sempre dietro di noi. Aggrappiamoci al Signore, sempre, quando ne abbiamo bisogno, per stare sempre dritti contro le insidie del peccato. Ci combattiamo veramente. La nostra guerra non è contro i missili, contro i carri armati, ma è contro le forze invisibili e ci stanno intorno. Sono peggio della guerra con le armi, perché noi, anche se abbiamo la completa armatura di Dio, grazie a Dio, tante volte arrivano e rimbombano e ritornano indietro, ma ritornano indietro se abbiamo lo spirito che Dio ci ha dato messo in opera, messo in pratica. Quindi proteggiamoci nei momenti necessari, perché noi dobbiamo essere sempre attaccati alla parola di Dio. Andiamo per favore in Secondo Corinzi, capitolo 10, versetti da 3 a 6. Secondo Corinzi, capitolo 10, versetti da 3 a 6. Dice: perché sebbene camminiamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Perché le armi della nostra guerra non sono carnali. Le nostre armi non sono carri armati o missili, però sono potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. E rendiamo sottomesso ogni nostro pensiero all'ubbidienza di Cristo. E siamo pronti a punire qualsiasi disobbedienza quando la nostra obbedienza sarà perfetta. Solamente quando noi siamo in stretto contatto con Dio, con Gesù Cristo, ecco che siamo tanto forti da poter sconfiggere il nostro peccato, il nostro peccatore, chi ci tenta. Solamente allora la nostra obbedienza, dice, sarà perfetta. Noi siamo chiamati a questo combattimento e quindi agiamo senza dover sempre subire un attacco. Non dobbiamo restare inoperosi, non dobbiamo restare passivi ad aspettare che ci arrivano le bombe addosso, ma dobbiamo essere noi direttamente ad attaccare i nostri peccati. Se noi sappiamo che abbiamo un problema, dobbiamo noi attaccare per primi il nostro peccato. Non lo dobbiamo attaccare in ginocchio, chiedendo a Dio e a Gesù Cristo di farci togliere quel peccato dalla vita che sta in noi. In Primo Corinzi, al capitolo 5, versetto 8, ecco cosa dice. Primo Corinzi, capitolo 5, versetto 8. Dice: celebriamo dunque la festa, e questo è quello che noi abbiamo fatto e faremo fino a stasera al tramonto. Dice: celebriamo dunque la festa, non con vecchio lievito e né col lievito di malvagità e di malizia, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Questo versetto ci dimostra che Dio ha voluto scegliere il lievito come rappresentazione del peccato per questi 7 giorni. Dio in questi 7 giorni ci ha chiesto di farlo, perché il lievito deve ricordarci il peccato. Ma ce lo deve ricordare questo non per 7 giorni, ma per sempre, per tutto il resto della vita. Quindi abbiamo visto che questa celebrazione ci dice che per 7 giorni possiamo farne benissimo a meno del lievito, mentre il mondo ci dice esattamente il contrario. Il mondo ci dice: continuo a peccare a più non posso. Questo ci dice il mondo: continuo a peccare a più non posso. E il mondo lo fa. E lo fa alla grande, perché lo vediamo, lo viviamo. lo viviamo come lo vive il mondo il peccato. Però sapete, stiamo attenti ad essere sempre pronti a distruggere i nostri ragionamenti naturali, ad essere nel giusto punto di vista prima di gettare la prima pietra. Perché noi abbiamo un nemico potente, ripeto, che vuole colpire e vincere sui pochi. Chi sono questi pochi? Chi è il nostro nemico che ci vuole colpire? I pochi siamo noi. I pochi siamo noi, i primi frutti di Dio. Perché noi siamo i pochi rispetto al mondo. Perché noi siamo quelli che hanno dichiarato guerra a Satana. Perché noi ci siamo schierati con Cristo e con Dio. E sappiamo anche come Satana ci riconosce per attaccarci. Come fa Satana a riconoscere che siamo noi? Ce lo siamo mai chiesto? Come fa Satana a riconoscere chi sono questi primi frutti? Ecco, ve lo dico io. Quell'armatura di cui abbiamo parlato prima, quello che oggi è un segno per la nostra identificazione, è questa. Sono le feste di Dio che noi osserviamo e che il mondo non osserva. Sono il sabato, l'osservanza del sabato. Sono i cibi puri che noi consumiamo. Sono l'osservanza dei comandamenti. E ci sono tante altre cose per cui Satana ci riconosce. Da questo noi veniamo identificati come i figli di Dio. Da questo si vede chi sono i primi frutti. Quindi Satana ci vede dall'armatura che noi indossiamo, che non è solo la corazza, ma è l'osservanza della parola di Dio, della verità di Dio. E lui, sapete, è come un cecchino, è appostato lì che spara direttamente su di noi, perché noi siamo ben facilmente individuabili per quello che facciamo. Ripeto questo perché è importante. Satana è il nostro cecchino, perché noi siamo facilmente individuabili. Noi siamo il suo bersaglio preferito per quello che noi facciamo, per come noi ci comportiamo. Lui non va a casa, ma va a colpire noi per primi. Quindi possiamo racchiudere questo messaggio in poche parole per trovare il modo di vincere i nostri peccati e le nostre quotidiane battaglie spirituali. Analizziamoci sempre, non per 7 giorni, ma tutti i giorni, finché poi non ci addormentiamo nel sonno. Tutti i giorni analizziamoci e tutti i giorni combattiamo. La nostra guerra non dura 6 mesi, non dura 60 giorni. La nostra guerra dura finché noi viviamo. In 1 Giovanni, capitolo 2, versetti da 12 a 17. 1 Giovanni, capitolo 2, versetti da 12 a 17. Dice così: figlioletti, vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati per mezzo del suo nome. Per quale nome? I nostri peccati sono perdonati per mezzo del nome di Dio. Versetto 13. Padre, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Fratelli, facciamo molta attenzione su questi versetti, perché noi abbiamo conosciuto colui che è dal principio, la parola di Dio. Dio fattosi carne, Dio fattosi uomo, per il perdono dei nostri peccati. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Questa è la più bella frase. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Fratelli, noi siamo i primi frutti di Dio e dobbiamo vincere il maligno. Dobbiamo vincerlo, dobbiamo combatterlo. E poi prosegue dicendo, figlioletti, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padre, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siate forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Versetto 15. Dice, non amate il mondo e nelle cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché nel mondo non c'è l'amore di Dio, non esiste. Esiste l'amore satanico, l'amore che ci porta alla distruzione esiste. Ma qui sta dicendo, amate Dio, fate la volontà di Dio, vincete il maligno. Lo sta dicendo ai padri, lo sta dicendo ai figli, lo sta dicendo ai giovani, ai vecchi, alle madri, alle sorelle, lo sta dicendo a tutti quanti noi che siamo parte della Chiesa. Sta dicendo, vincete il maligno. Ripeto il versetto 15. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, l'orgoglio, la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. Ed il mondo passa via con la sua concupiscenza. Ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Noi dobbiamo dimorare in eterno nella casa di Dio. Il pane azimo è il nostro simbolo. Prima avevamo altri simboli a cui eravamo attaccati ed erano tutti simboli pagani che il mondo ancora oggi fa. La colomba, le uova, l'uovo di Pasqua, l'agnello pasquale, le uova colorate, tutte queste cose, l'albero di Natale, il presepio. Prima noi eravamo attaccati a queste. Ma queste cose, ora noi le abbiamo messe assieme a tutte le altre cose, nella spazzatura. Questo è il nostro simbolo di essere azimi. Anche in questo. Se per il mondo questi simboli non dicono nulla, agli occhi di Dio mostrano veramente se siamo cresciuti in grazia e in conoscenza. Il pane azimo è il nostro simbolo. Senza questo simbolo ordinato da Dio, ci attacchiamo ad altri simboli pagani e siamo come il resto del mondo. Anche se a volte li sottovalutiamo. ritorniamo ad essere come il resto del mondo, quando sottovalutiamo ciò che Dio ci ha comandato, e soprattutto l'osservanza dei paniazzimi denotano la strada che stiamo percorrendo, la nostra identità da trasmettere ai nostri figli. Tutto questo per allontanarci dall'ipocrisia, all'ipocrisia di essere farisei che usavano la legge come facciata, usavano la legge di Dio come facciata, avevano le opere senza la fede e la fede senza le opere. Questo avevano. Ma noi non dobbiamo essere come i farisei. Dobbiamo avere l'opera e la fede soprattutto. La fede e le opere. Le opere sono l'osservanza di tutto ciò che Dio ci insegna. Quindi l'ipocrisia di molti oggi usano la fede come facciata, ma usano la fede senza le opere. C'è l'ipocrisia di coloro che dicono Signore, Signore, ma non fanno la volontà del Padre nostro, perché la negano. Negano la volontà di Dio, la dicono, ne parlano, ma non la mettono in pratica e non hanno le opere, soprattutto. In Luca, al capitolo 12, versetto 1, Luca capitolo 12, versetto 1, dice: e nel frattempo, essendosi radunata una moltitudine di folla a migliaia, così da calpestarsi gli uni gli altri, Gesù cominciò prima di tutto a dire ai suoi discepoli: prima di ogni cosa guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Sono ipocriti, dice Gesù Cristo, sono parole di Dio. Sono le false religioni ipocrite che magari a volte si permettono di criticare noi, ma non sanno quello che dicono e quello che fanno. Dice: guardatevi dal lievito dei farisei, guardatevi dall'essere peccaminoso dei farisei, perché sono ipocriti, falsa umiltà, vanità intellettuale, ma non ci sono fatti. In Matteo, al capitolo 7, versetti da 19 a 21. Matteo, capitolo 7, versetti da 19 a 21. Dice così: ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi dunque li riconoscete dai loro frutti. E non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. Ma chi è che ci entra nel regno dei cieli? Chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Chi fa la volontà di Dio entra nei cieli. Questi sono quelli che entreranno nei cieli. Dice: e qual è la volontà del Padre? Perché Dio è sempre lo stesso, ieri come oggi. Ritorniamo per favore in Esodo, al capitolo 12, versetti da 14 a 20. Esodo capitolo 12, versetti da 14 a 20. Dice: e quel giorno sarà per voi un giorno da ricordare, e lo celebrerete come una festa all'Eterno, come una festa a Dio. Lo celebrerete di età in età, come una legge perpetua. Per sette giorni mangerai pani azimi. Nel primo giorno provvederete a rimuovere ogni lievito dalle vostre case, poiché chiunque ne mangerà fai nel lievitato, dal primo al settimo giorno sarà reciso da Israele. E poi dice, nel primo giorno avrete una santa convocazione, e una santa convocazione anche il settimo giorno, cioè oggi. Oggi è un sabato annuale, è una santa convocazione. E dice, non si faccia alcun lavoro in quei giorni, si prepari soltanto ciò che ognuno deve mangiare e non ha. Osservate dunque la festa degli asini, poiché proprio in questo giorno ho fatto uscire le vostre schiere dal paese d'Egitto. Osservate dunque questo giorno di età in età come legge perpetua. Non è vero che sono leggi mosaiche o leggi date per il popolo di ebraico per allora. Questo vale per tutti, per noi anche oggi. Difatti dice nel versetto 18, nel primo mese, dal 14° giorno del mese, dalla sera fino al 21° giorno alla sera, mangerete pane asino. Per 7 giorni non si trovi lievito nelle vostre case, perché chiunque mangerà qualcosa di lievitato, quel tale sarà reciso dal paese, dall'assemblea d'Israele, sia egli forestiero o nativo. Non mangerete nulla di lievitato in tutte le vostre dimore, mangiate pane asini per 7 giorni. Questo era il Dio di ieri. Vediamo cosa dice il Dio di oggi. Primo Corinzi, capitolo 5, versetto 8. Primo Corinzi, capitolo 5, versetto 8. Celebriamo perciò la festa, non con il vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di malizia, ma con gli asini di sincerità e di verità. Celebriamo dunque la festa. Questo è quello che stiamo facendo noi fino a stasera al tramonto. Questo è quello che noi abbiamo fatto in questi giorni. In conclusione di questo sermone di oggi, agli occhi di Dio sappiamo che nessuno è buono o perfetto. Se invece diciamo di aver peccato, siamo perdonati. Sforziamoci sempre di restare asini per tutta la vita, non solo per 7 giorni. Altrimenti perseveriamo nelle nostre convinzioni umane e cadremo nel deserto senza mai arrivare alla terra promessa, il regno di Dio. Quindi, fratelli, ho concluso questo mio servizio dell'ultimo giorno dei pani asini. Da stasera, dopo il tramonto, naturalmente si può ritornare a consumare cibo con il lievito, come si fa sempre in tutti gli anni. Vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di questo giorno di sabato e vi auguro e mi auguro di poter restare assieme sempre, per tutta la vita e non solo per i giorni della festa. Ciao a tutti e buon proseguimento di serata.